Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, qua siamo in piena quaresima, piena attesa della risurrezione che sola dà senso alla nostra vita e anche alle nostre sofferenze. Io continuo a parlare Pio Nono 2, avevo detto alla regia, perché io di Pio Nono ho già parlato la puntata scorsa, però ho intenzione di insistere molto sulla figura di Pio Nono, perché è stato un grandissimo Papa non solo per quello che riguarda il Magistero, perché ha proclamato i due dogmi, l'Immacolata Concezione e la... oddio, la vecchiaia, 1870, la, come si dice, l'infallibilità del Papa. Non solo per questo, ma anche per la sua carità veramente infinita e soprattutto dal mio punto di vista di storica, perché lui durante tutto il suo pontificato ha scritto di storia. Ecco, è stato come un grande storico. Grande storico che cosa fa? Uno storico racconta i fatti, descrive. Ecco, lui non ha fatto che raccontare fatti. Quali fatti succedevano in nome della libertà e della Costituzione? Li descriveva, perché sapeva probabilmente che la propaganda avrebbe sicuramente prevalso sul racconto dei fatti. Questo era certo. E allora lui, nella sua umiltà, ha fatto una cronistoria dei fatti minuziosa. Allora, qua siamo arrivati al 48. Io sto seguendo quello che ho scritto nei Papi e la Massoneria, ma anche quello che ho scritto nei tanti libri che ho dedicato al Risorgimento. Quindi sto facendo un po' una sintesi, anche se come filo conduttore ho quello dei Papi e la Massoneria, che è l'ultimo libro che ho ristampato con aggiunte rispetto all'edizione precedente. Allora, nel 48 noi siamo arrivati al culmine, diciamo, all'inizio della rivoluzione italiana, preparata, certo preparata da secoli, preparata da Lutero, dall'odio diffuso da Lutero contro Roma. Lutero, non mi stancherò mai di ripeterlo e di farvelo sentire, Lutero in nome della libertà intendeva libertà da Roma, schiavitù totale rispetto al principe, questo intendeva. E questa idea di libertà è passata alla libera moratoria, è passata al despotismo illuminato, è passata al giacobinismo, è passata al liberalismo nell'Ottocento. Perché, viste le carneficine procurate in nome della libertà, della fratellanza, dalla massoneria, dalle sette, è evidente che non potevano più usare il nome giacobinismo. Quindi hanno cambiato tattica. Si sono vestiti di liberalismo, ma quelli che dicevano liberalismo dicevano le stesse cose in pratica di quelli che dicevano qualche decennio prima con l'illuminismo e il giacobinismo. Allora, per arrivare a Roma, perché l'obiettivo è sempre arrivare a Roma, tutti hanno questo obiettivo, ce l'ha l'Islam, perché sa che se non arriva a Roma la sua conquista del mondo che Allah vuole non è completa. E lo sa benissimo, certamente, il mondo settario, anche il mondo di derivazione protestante lo sa. Adesso questo mondo è molto più, diciamo, spento, perché è passata l'eredità protestante alle logge, al pensiero gnostico, filosofico prettamente. Quindi, per preparare questo avvento a Roma, la conquista di Roma, che significa la fine della Chiesa Cattolica, questo pensavano. Per arrivare a questo ci siamo mossi noi in Italia, noi che siamo tanto cultori del Risorgimento, ci siamo mossi con due congiure, l'ho visto nelle ultime puntate, a cominciare dalla congiura di D'Azeglio, se ve lo ricordate, che è la congiura all'aria aperta, cioè la congiura fatta con carta e penna, per continuare con la congiura adulatoria e festiva di cui parla Minghetti a proposito del Papa liberale. Questa veramente è una congiura adulatoria e festiva, perché Pio Nono, poveraccio, pieno di carità, aveva, riassumo un pochino quello che ho fatto la puntata scorsa, ma mi sembra importante farlo perché la memoria è labile, perché abbiamo di questi fatti un racconto completamente falso e quindi forse sentire una voce di qualcuno che ripete qualcosa non è male, essendo io completamente abbastanza isolata, diciamo. Allora, Pio IX ha liberato dalle carceri, appena eletto Papa, anche i prigionieri politici, cioè i rivoluzionari, quelli che volevano la fine della Chiesa Cattolica in nome della libertà. Questo, da un punto di vista politico, è stata una sciagura, è evidente, perché ha messo come se oggi mettessero in libertà tutti i terroristi, o islamici, sì, islamici essenzialmente, tutti quelli di Hamas, appena, che ne so, eventualmente fatti prigionieri, come se Israele le rimettesse subito in libertà. Chiaramente questo sarebbe un suicidio. Successivo a questo suicidio politico è stata quella che viene chiamata la congiura adulatoria festiva, cioè fare un grande festa a Pio IX, bravo Pio IX, tutti che dicevano bravo, ebrei, musulmani, tutti che dicevano bravo Pio IX. Nel 48, anno rivoluzionario per eccellenza, finalmente arriva a Roma il cuore della rivoluzione, scoppiano insurrezioni un po' in tutta Europa, ma il punto importante è che c'è un arrivo a Roma di questi rivoluzionari che smettono di dire viva Pio IX, ovviamente, no? Morte ai papi, morte ai gesuiti, e beh, morte pure a Pio IX. Adesso vediamo che succede in un pochino più in dettaglio. Parentesi, già il papa che precede Pio IX, cioè Gregorio XVI, nell'enciclica Mirari Vos del 1832, già il papa aveva anticipato la condanna del liberalismo, dicendo quello che era ovvio, che col nome di liberali tutto si intendevano persone che rispettavano la libertà degli altri, fuorché quello che con questo nome volevano dire, volevano definirsi quelli che sono liberi dalla rivelazione, liberi dal magistero, quindi liberi di definire bene e male, liberi. Cioè, questa è chiaramente una derivazione satanica, no? Genesi 3 si vede Satana instilla a Eva un'antropologia opposta a quella che gli aveva fornito il padre, cioè il nostro creatore. Perché il nostro creatore ci ha creati per amore, mentre Satana invita Eva per odio a Dio che l'avrebbe limitata, impedendole di definire bene e male, invita Eva a ribellarsi a Dio e a mangiare di quell'albero che ci mette in grado di definire noi cosa è bene e cosa è male. Questo ha provocato la morte non solo di Eva, ma di tutti. E ogni volta che qualcuno pretende di definire bene e male, infischiandosene dei comandamenti, anzi, capovolgendo i comandamenti, ecco, ogni volta che questo succede, basta guardare che è successo con la rivoluzione, sì, con la rivoluzione francese, con la rivoluzione d'ottobre, con tutte le rivoluzioni comuniste, con la rivoluzione nazista, con la rivoluzione del gender che adesso ci sta davanti, ecco, basta guardare questo comporta morte, morte. Allora, nel 48 in particolare arriva a Roma Mazzini. Mazzini è un gran settario, un grande carbonario, uno dei capi della Gnosi mondiale. Mazzini scrive moltissimo e io adesso citerò qualche brano dell'enorme produzione letteraria di Mazzini. Nel 32 Mazzini aveva spiegato, non mi ricordo se questo l'ho citato, ma comunque è fondamentale, quindi lo ripeto, anche se lo ripeto non importa, aveva citato perché bisognava andare a Roma. E aveva scritto: il papato è una religione e il carattere dell'unità religiosa è quello dell'essere universale. Allora, questo è un punto fondamentale e lo dicevo anche questo nelle passate chiacchierate. Dopo avere puntato sulla ragione che noi cattolici non possederemmo perché siamo schiavi e quindi essendo schiavi non usiamo la ragione liberamente, In che senso? Nel senso che diamo retta perché siamo schiavi alla rivelazione e al magistero, quindi siamo schiavi, quindi non usiamo la ragione. Ecco, dopo aver fatto la rivoluzione francese e l'impresa napoleonica in nome della ragione, visto cosa questo aveva portato, i settari hanno cambiato strategia e hanno detto sentimento, sentimento, questo è stato il romanticismo. Romanticismo in termini politici significa liberalismo e nazionalismo, ma per caso i settari intendevano promuovere comunque il nazionalismo, intendendo per nazionalismo un qualche cosa di buono in sé? Manco per niente, perché loro intendevano il nazionalismo come una tappa intermedia verso un nuovo universalismo, un nuovo internazionalismo. Questo nuovo internazionalismo però doveva passare dalla distruzione dell'universalismo preesistente, che era ovviamente quello romano-cattolico. Quindi questo scrive Mazzini lucidamente nel 32. Allora, visto che lui dice il papato, una religione universale, non era più universale perché metà Europa si era ribellata col luteranesimo, quindi non era più universale. E pertanto, scrive Mazzini, il papato aveva compiuta la sua missione sulla terra e non corrispondeva più ai bisogni e alla condizione intellettuale dell'umanità. Il papato si spegne, il papato è spento. Beh, così non era spento il papato, come qua ci abbiamo un esempio chiarissimo dell'egocentrismo assoluto di Mazzini. Mazzini ritiene quello che lui pensa, essendo lui un maestro, essendo lui un capo della rivoluzione, quello che lui pensa è il pensiero giusto, quindi quello che pensano gli altri. Se esistono altre persone che pensano diversamente da lui, beh, non conta assolutamente niente. Per questi bisogna preparare la rivoluzione perché trionfi la sua idea. E allora, quindi, scrive Mazzini, mettendo in chiaro a che cosa serve il nazionalismo, è una tappa intermedia per la rivoluzione europea e quindi mondiale. Da Roma sola, cito, da Roma sola può muovere per la terza volta la parola dell'unità moderna, perché da Roma sola può partire la distruzione assoluta della vecchia unità. Certo, se io ho intenzione di governare il mondo sotto l'egida del mio pensiero, devo prima distruggere capillarmente, diciamo, l'unità mondiale sotto la religione cattolica. Apostolica romana, cioè cattolica che vale per tutti, lo devo proprio distruggere, devo far valere per tutti il mio pensiero, che è un pensiero assolutamente gnostico e quindi satanico. Questo dice il mazziniano, anche in modo molto concreto, il mazziniano Giuseppe Ferrari nel 1851, quando scrive La Federazione Repubblicana, e scrive: l'Europa ha dichiarato e intimato a Roma, quindi noi a Roma avevamo un'intimazione da parte dell'Europa, ha intimato a Roma una guerra di religione. Ne potevamo avanzare di un passo senza rovesciare la croce. E certo, non si poteva far trionfare la gnosi gnostica senza che la croce fosse distrutta, fosse buttata proprio a terra, come hanno provato a fare con grande determinazione e con grande violenza. Il bollettino del Grande Oriente d'Italia nel 65 ripete questo fatto ovvio per i settari e scrive: le nazioni, cioè i vari stati, le nazioni riconoscevano nell'Italia il diritto di esistere come nazione, in quanto le affidavano l'altissimo ufficio di liberarle dal giogo di Roma Cattolica, certo, dalla schiavitù della Roma Cattolica. Non si tratta di forme di governo, non si tratta di maggior larghezza di libertà, si tratta appunto del fine che la massoneria si propone, al quale da secoli lavora, attraverso ogni genere di ostacoli e di pericoli. E già, questo è la realtà dei fatti. A Roma nel 48, grazie alla spinta che viene da questa rivoluzione mondiale, arrivano questi signori che volevano distruggere la Chiesa, signori che in un primo momento avevano fatto finta, i Carbonari, i Mazzini per eccellenza, avevano fatto finta di esaltare la fede cattolica, in particolare Pio IX, perché questo era solo un mezzo per tirare alla propria, diciamo, al proprio partito quei poveretti di italiani tanto creduloni come eravamo noi. E proprio grazie a questa credulonità nostra, ingenuità nostra, che prendiamo per buone tutte le frasi dette dall'ultimo politico che capita sulla faccia, diciamo, sul palcoscenico, e contro questa stupidità nostra, che anche Gesù bolla, no? Perché quando dice che magari fossimo noi così astuti come gli altri che ci combattono, magari, ecco, contro questa nostra stupidità, Pio IX non fa che scrivere. Che scrivere e raccontare fatti. La Repubblica Romana tanto magnificata, perché di Repubblica Romana si parla come se fosse un fatto proprio meraviglioso, anche oggi, meraviglioso, l'inizio del trasformare l'Italia da quel popolo lussurioso e quindi schiavo, come senza pudore scriveva e pronunciava Palmerston, lo dicevo la volta scorsa, in un popolo finalmente libero. E questo aveva detto anche Napoleone, che ci ha invaso, ci ha schiavizzato, sì, ci ha derubato di tutti i nostri beni, sì, ma naturalmente l'ha fatto in nome della libertà. Da che? Dalla fede cattolica, e perché bisognava obbedire ai rivoluzionari, ai settari. Allora, quando questi rivoluzionari vengono a Roma, capitano a Roma da tutta Europa, perché così è stato, vengono i capi della rivoluzione, qua Roma si sapeva, Roma era il cuore del problema, bisognava distruggere Roma perché bisognava distruggere la croce, quindi è chiaro che a Roma viene Mazzini, che è romano, ma ovviamente è genovese, Garibaldi è di Nizza, il ministro della guerra Avezzana è genovese, il direttore del giornale ufficiale è friulano, il redattore della Costituzione è napoletano. Cioè, voglio dire, questi arrivano a Roma felici di chiamarsi romani. E questo chi lo dice? Di nuovo Mazzini, che continua a scrivere, e lo dice chiaramente, dice: Roma, a chi dice, Mazzini scrive, a chi dice Roma è dei romani, come bisogna rispondere? Sentiamo che dice Mazzini: no, Roma non è dei romani, Roma è dell'Italia, Roma è nostra, perché noi siamo suoi. Ecco qua, Roma è nostra, perché Mazzini scambia costantemente la parte per il tutto, confonde costantemente se stesso con il tutto, quindi Roma non è dei romani, Roma è nostra, perché noi siamo suoi. Roma è del dovere, della missione, dell'avvenire. E quelli che non sono d'accordo, mi chiedo io, domando io a Mazzini, quelli che non sono d'accordo, quelli che vogliono rimanere cattolici, Mazzini risponde: i romani che non lo intendono non sono degni del nome. Ecco, Mazzini, genovese, a Roma, capitato a Roma, dall'Inghilterra dove stava, non so dove stava Esule, capitato a Roma a fare la rivoluzione, dice che i romani che abitavano Roma e che non volevano sentire di questo orrore che hanno fatto in nome della liberazione, questi non sono degni di essere chiamati romani. Nel 49 scrive, quando sta regnando a Roma la rivoluzione, scrive un testo che si intitola Per la proclamazione della Repubblica Romana. E Roma, in questo testo Mazzini definisce Roma così: Roma, la santa, l'eterna Roma ha parlato. Roma la santa, a chi, quali ricordi ci rievocano queste espressioni? Beh, all'epoca dell'Impero Romano Roma era considerata una dea, veniva dato incenso alla Dea Roma. Siamo tornati con Mazzini alla Dea Roma, quindi al paganesimo, paganesimo puro. In questa situazione, chiaramente c'è un macello, il Papa si vede la rivoluzione in casa, si vede il primo ministro che ha nominato, che si chiama Pellegrino Rossi, è stato ucciso davanti alla Consulta da un mazziniano che si chiama Angelo Brunetti, il cui nome però è noto con lo pseudonimo di Ciceruacchio. Questo Ciceruacchio era un bottegaro, aveva una vineria in Piazza del Popolo e questo è il capopopolo che diciamo, obbedisce al dettato di Mazzini che si serviva molto spesso del pugnale per mettere a tacere i suoi avversari politici. Quando si dipinge, adesso che c'è una pausa, quando si dipinge Putin come il peggiore. Il peggiore essere umano di tutti i tempi, beh, qua bisogna vedere quali sono i nostri padri della patria, perché, per intendersi. E poi chi abita a Roma o chi capita a Roma, il Gianicolo è un colle meraviglioso, e nel Gianicolo troneggia una statua dedicata a Ciceruacchio, cioè a questo omicida assassino che si chiamava Angelo Brunetti, tanto per dire i miti che sono stati costruiti sui fatti che dicono il contrario esatto dei miti che ci sono stati costruiti sopra. Dunque, il Papa in questa situazione l'unica cosa che può fare è lo scrive, e lo dice, e lo scrive, è fuggire. È una fuga rocambolesca in cui lui praticamente era braccato lì al Quirinale. Insomma, riesce ad arrivare a Gaeta, dove è ospite di Ferdinando II, re delle due Sicilie, che va a accoglierlo con tutta la famiglia, vestito di nero. Cioè, Ferdinando era cattolico e chiaramente, per quello che poteva, difendeva il Papa. Il Papa scrive nella sua lettera in cui spiega perché è scappato, scrive che è scappato per difendere la libertà. Perché lui chiaramente a Roma, restando a Roma, non era libero, quindi assolutamente non era libero, c'aveva intorno queste belve sataniche, certo che non era libero, e quindi per difendere la sua libertà, che è la libertà dei cattolici del mondo intero, scappa a Gaeta e da lì comincia quello che io chiamo la cronistoria della rivoluzione italiana. Il 20 aprile del 1849 scrive una locuzione meravigliosa che si chiama Quibus quantisque malorum, quanti e quali mali. Il Papa parte dalla considerazione: cosa sostengono i rivoluzionari? Si domanda il Papa, cosa sostengono? Sostengono di volere la fine del potere temporale per migliorare le condizioni della Chiesa e renderla più libera. Pensate la menzogna veramente satanica a che punto arrivava. Allora, questi che erano furiosamente anticattolici, furiosamente antirivelazione, questi che volevano l'obbedienza di tutti a loro stessi, questi dicevano che doveva finire il potere temporale per rendere i cattolici liberi e la Chiesa più dedita alla sua vera missione, che era la missione inaugurata da Gesù, che tutta la vita era vissuto povero. E quindi non come re, quale era il Papa allora? Ecco, con questo refrain, con questo leitmotiv che loro volevano la libertà dei cattolici, quindi il miglioramento della fede cattolica e quindi per questo motivo sottraevano al Papa il potere temporale, questo dicevano e scrive Pio IX, i settari andavano proclamando come il loro obiettivo. Ebbene, dice il Papa, questi sono i fatti. Ve li elenco. Al Papa è impedito ogni tipo di comunicazione, vuoi col clero, vuoi con i vescovi, vuoi con i fedeli di Roma. La città si riempie di uomini, apostati, eretici, comunisti e socialisti, come si definiscono, provenienti da tutto il mondo, pieni di odio nei confronti della Chiesa. I liberali, cioè quelli che si definiscono tali, i liberali si impossessano di tutti i beni, redditi e possedimenti ecclesiastici, cioè rubano alla Chiesa e quindi alla popolazione, non solo romana, non solo dello Stato Pontificio, ma anche di tutte le nazioni cattoliche che avevano dotato Roma di tutte quelle chiese e conventi meravigliosi. Si impossessano di tutti i beni, redditi e possedimenti ecclesiastici. Le chiese sono spogliate dei loro ornamenti, certo, perché gli ornamenti delle chiese erano meravigliosi. Anche le pietre preziose che ornavano le varie pissidi, i vari calici, no? Gli edifici religiosi dedicati ad altri usi. Roma era piena, come tutta la cristianità, ma comunque figurarsi a Roma. Roma era tutto un convento, piena di conventi, e questi conventi sono dedicati ad altri usi. Che ne so, Monte Cesorio era un palazzo dell'amministrazione pontificia, tanto per dire quello che mi viene in mente al primo posto, ma tutto così. Le monache maltrattate, i religiosi assaliti, imprigionati, uccisi. I pastori separati dal proprio gregge e incarcerati, cioè tutti gli ordini religiosi disciolti, imprigionati molti religiosi, e i pastori, cioè i preti diocesani, separati dal gregge, incarcerati. Questa è la libertà che regna a Roma. Le società segrete, scrive il Papa, non si limitano a perseguitare la Chiesa. Mettono in pericolo l'ordine e la prosperità della società civile. L'erario pubblico è dissipato, ridotto a nulla. Certo, l'amministrazione dello Stato è dissipata perché qua sono arrivati i liberatori dalle ricchezze nostre per impossessarsene loro. Quindi qui è evidente che saccheggiano tutti i beni, non solo pubblici ma anche privati. Il commercio interrotto, quasi inesistente. I privati derubati dei loro beni da coloro che si definiscono guide della popolazione. La libertà e la stessa vita dei sudditi fedeli messa in pericolo. Il Papa mette in guardia i cattolici. Il vero fine delle società segrete, che non esitano a utilizzare a questo scopo lo stesso nome di Cristo, il vero fine è la totale distruzione della Chiesa cattolica. Allora, Pio IX, in tutte le encicliche, mette in guardia i cattolici dai liberali, dal pensiero settario, dall'azione delle società segrete. Di queste società segrete vengono da lui definite, nelle varie encicliche, con questi termini. Li leggo perché sono interessanti, perché vi aiutano a capire il problema, la lotta feroce che il Papa ha dovuto subire dalle società segrete di tutto il mondo contro di lui. Allora, Pio IX definisce la massoneria sinagoga di Satana, adoratori dell'umana ragione, esiziale pestilenza, inique sette, uomini scellerati. Subdoli nemici della Chiesa cattolica, certo subdoli perché non lo dichiaravano. Questo è stato veramente il colmo della nequizia della rivoluzione in Italia, che mentre altrove Lutero e gli altri hanno fatto la guerra a Roma in nome della guerra a Roma, in Italia, non potendo fare questo perché tutta la popolazione era per Roma, era cattolica, hanno finto di essere cattolici. Quindi, scrive il Papa, subdoli nemici della Chiesa Cattolica, abominevoli nei loro disegni e divulgatori di ipocrite menzogne. Allora, una delle menzogne che la storiografia racconta è quella di dire che questi liberatori che provenivano da tutto il mondo erano, fossero ben accolti dai romani, che i romani non facessero che aspettare l'arrivo di questi liberatori. Vediamo, io sempre per smentire le menzogne bisogna citare fatti e documenti ed è quello che faccio. Allora, Luigi Carlo Farini, beh, un rivoluzionario e futuro presidente del Consiglio del Regno d'Italia, questo qui scrive un testo che si intitola Lo Stato romano dall'anno 1814 al 1850. Vediamo cosa scrive Farini, ripeto, uno dei protagonisti del Risorgimento. Scrive: fra gli inni di libertà, viva la libertà, fra gli inni di libertà e gli auguri di fratellanza erano violati i domicili, violate le proprietà, cioè viva la libertà, viva la fratellanza, e che fanno? Rubano, 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 erano violati i domicili, violate le proprietà. Qual cittadino nella persona, cioè alcuni cittadini nella persona, qual era nella roba offeso? E le requisizioni dei metalli preziosi divenivano esca a ladroneggi e pretesto a rapinerie. Certo, ecco, nel periodo della Repubblica Romana, 1848-49, succedeva questo, per bocca non di un cattolico Ligio Appio Nono, no, di un rivoluzionario che descrive cosa succedeva in quell'epoca. Ma si può pensare, a Roma non erano certo tanto d'accordo, tanto contenti del trattamento che gli riservavano i mazziniani, che mettevano in pericolo la vita, i beni, tutto, la vita civile mettevano in pericolo, il bilancio dello Stato. Ecco. Allora dice, magari in campagna, no, in campagna erano tutti favorevoli ai mazziniani. Garibaldi, che è un mazziniano, Garibaldi nelle memorie scrive cosa succede quando è costretto a scappare da Roma perché sono arrivati i francesi che hanno liberato la città dai rivoluzionari. Allora, Garibaldi deve scappare. E parla così di questa fuga da Roma: mossomi da Tivoli verso Tramontana, cioè verso nord, certo non poteva andare nel Regno delle Due Sicilie perché Ferdinando II era totalmente contrario. Mossomi da Tivoli verso Tramontana per gettarmi tra popolazioni energiche e suscitarne il patriottismo, ecco qua si dà per scontato che chi è per Garibaldi è un bravo patriota, e questo fraintendimento dura anche oggi, anzi impera oggi. Allora io mi sono mosso, scappavo, andavo verso nord e volevo suscitare il patriottismo delle popolazioni energiche. Cito, non solo, non mi fu possibile riunire un solo uomo, ma ogni notte disertavano coloro che mi avevano seguito da Roma. Quindi non solo nessuno di queste popolazioni energiche ha seguito me patriota, ma quelli che erano con me scappavano. E che cosa facevano i rivoluzionari che disertavano? Lo chiediamo a Garibaldi che nelle memorie scrive: i gruppi di disertori si scioglievano sfrenati per le campagne e commettevano violenze d'ogni specie. Ecco, il colmo è che per gli stessi attori della rivoluzione questi sono i briganti che stanno al loro seguito. Allora, quando Pio IX attacca il liberalismo e quando la storiografia, compresa purtroppo la storiografia cattolica, disprezza Pio IX perché ha criticato il liberalismo che era il futuro, il progresso, quando Pio IX attacca il liberalismo, bisogna rendersi conto che il povero Pio IX sta difendendo la libertà, che è usurpata dal nome liberalismo, è usurpata da quelli che invadono in nome della libertà i territori italiani per saccheggiarli e per distruggerne l'identità più profonda. Allora, ricevendo, voglio citare una bella espressione utilizzata da Pio IX quando nel 1876, quindi a 2 anni dalla morte, a un'età d'Italia già fatta da 15 anni, lui riceve un gruppo di lombardi. Questi lombardi sono venuti a Roma per festeggiare la... Dunque, scusate, non penso... Il settimo centenario della battaglia di Legnano, cioè all'epoca i lombardi milanesi hanno vinto l'imperatore Federico Barbarossa, e per festeggiare questa vittoria della loro libertà vanno, guarda caso, a Roma, e a Roma il Papa li accoglie con queste espressioni. So che è una sintesi di quello che è successo negli ultimi decenni in Italia e a Roma. Sorse una setta nera di nome e più nera nei fatti. A chi si riferisce? Alla carboneria, ovviamente. E si sparse nel bel paese, penetrando adagio adagio in molti luoghi. Più tardi un'altra ne comparve, si riferisce alla giovane Italia di Mazzini, che volle chiamarsi giovane. Ma per la verità era vecchia nella malizia e nelle iniquità. A queste due, Carboneria e Mazziniani, a queste due altre ancora ne tennero dietro, ma tutte alla fine portarono le loro acque torbide e dannose nella vasta palude massonica. Da questa palude escono oggi quei miasmi pestilenziali, cioè quel puzzo pestilenziale che infestano tanta parte dell'orbe del mondo e impediscono a questa povera Italia di poter presentare le sue volontà al cospetto di tutte le genti. E certo, noi siamo stati, in nome della libertà, ridotti colonia di Francia, Inghilterra e poi Germania e poi di tutte le nazioni liberali che contano. Allora, avrei dovuto fare una pausa qua, non l'ho fatta qua, l'ho fatta prima, quindi adesso fare conto che faccio uno stacco. Ho finito di raccontare cosa succede a Roma in nome della libertà nel 48, la rivoluzionaria Repubblica Romana portata a Roma da persone che da tutta Italia e da tutta Europa vengono per distruggere la nostra cultura. E passiamo al Piemonte, perché il Piemonte è stato lo Stato, se vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito della congiura all'aria aperta di D'Azeglio. Che fa D'Azeglio? D'Azeglio aderisce al piano che la massoneria, attraverso il settario Filippo, gli propone, e cioè fatti promotore dell'unità d'Italia. Che significava l'unità d'Italia? Significava la distruzione dello Stato Pontificio, che era uno Stato leader a livello mondiale, quindi non era un'impresa facile, leader del cattolicesimo mondiale. Quindi i massoni dicono a D'Azeglio: bene, fatti promotore di questa, e che consiste nel far diventare i Savoia, i monarchi Savoia, dice: noi smettiamo di essere repubblicani, noi seguiamo i Savoia che vogliono diventare re d'Italia. E D'Azeglio aderisce e farà questa congiura che chiamerà all'aria aperta. Allora, appena il Piemonte, cioè appena Carlo Alberto aderisce a quest'idea che gli suggerisce Carlo Alberto, che scrive, scusate, che gli suggerisce D'Azeglio, e qual è questa idea? Beh, dice, tu... D'Azeglio userà questo paragone nei suoi scritti, nelle sue memorie. Tu, che sei un ladro, che sei un vecchio carbonaro, tu ti impadronisci di tutti gli stati d'Italia, quindi tu fai un grossissimo vantaggio a te stesso e alla monarchia che governi, no? Quindi, e gli altri, i massoni, ti obbediranno anche se tu eri prima carbonaro e anche se tu al momento, al dunque, sei tirato indietro e non solo mai fatto la spia dichiarando chi erano i congiurati che insieme a te avevano queste idee, allora tu sarai molto contento, tu Carlo Alberto, sarai molto contento dell'obiettivo che avrai raggiunto di rendere il regno di Sardegna regno d'Italia. Quindi il Piemonte appena diventa succube delle idee dei settari, grazie all'adesione di Carlo Alberto al loro progetto, si riempie, Torino si riempie ovviamente di settari che vengono da tutta Italia, da tutti gli altri stati, rimasti fedeli alla nostra storia, alla nostra identità, cioè cattolici. Questi vanno a Torino e Torino diventa in qualche modo la Gerusalemme d'Italia, diventa la città più meravigliosa, più libera d'Italia e quindi più esaltata d'Italia. Perché quali sono le parole d'ordine settarie e false che fanno di Torino lo stato leader dell'Italia? Dice, moralmente, intellettualmente migliore di tutti gli altri. Questo binomio, moralmente e intellettualmente, non è tanto facilmente comprensibile all'apparenza. Perché? Perché se la morale è buona, il mio intelletto deve essere buono. Per capirlo bisogna ricordarsi che è la massoneria che definisce cosa è bene e cosa è male, quindi è la massoneria che dà le leggi del bene e del male, non è il decalogo, è la massoneria. Quindi chi obbedisce alle leggi della massoneria è per definizione intellettualmente migliore. Perché? Perché le definisce lui le leggi e pertanto lui sarà morale, no? Allora, che cosa rende il Piemonte stato leader della morale e dell'intelligenza e del progresso in Italia? Due parole d'ordine. Che il Piemonte è l'unico stato che è rimasto liberale, perché è l'unico stato che ha, non ha, diciamo, perché i governanti degli vari stati italiani durante il 48 momentaneamente avevano concesso la Costituzione, che poi dopo, visto quello che era successo, si erano affrettati a sconfessare. I Savoia non l'avevano sconfessata, anzi avevano mantenuto lo Statuto Albertino, questa era la Costituzione, si chiamava così, lo Statuto Albertino, concesso, octroyé, da Carlo Alberto nel 48, concesso, non è parola scelta a caso, concesso. Allora, il Piemonte è costituzionale, questa è fa del Piemonte e quindi liberale, perché rispetta la libertà di tutti. La libertà di tutti? No, ovviamente rispetta la libertà dei settari, cioè di quelli che definiscono cosa è bene e cosa è male. Vediamo cosa è il primo articolo dello Statuto Albertino. Qual è il primo articolo dello Statuto Albertino? È questo. La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione di Stato. Bene, è uno Stato confessionale il Piemonte, quindi il Regno Sardo è uno Stato confessionale. Allora, nel 48, appena comincia l'era liberale e costituzionale, se voi andate a vedere i dibattiti del Parlamento subalpino, come ho fatto io, che li ho studiati nel dettaglio tutti, vedete che c'è una questione nel 48 che domina su tutte le altre. Questi non parlano tanto della conduzione del bilancio, no, questi parlano di una cosa, c'è un problema secondo loro che va risolto, perché il Regno Sardo ha un nemico. Questo nemico, non ve lo immaginereste, ma questo nemico sono i gesuiti. Ma chi sono i gesuiti? Sono un ordine religioso della Chiesa di Stato. E allora come si fa in nome dello Statuto Albertino a considerare i gesuiti i peggiori nemici dello Stato e quindi a diciamo, suscitare odio di tutta la popolazione contro i gesuiti, che infatti vengono soppressi, i loro beni vengono svenduti. Allora, come si fa? Come si fa? La motivazione la spiega Cesare Leopoldo Bixio, avvocato, che presenta alla Camera un progetto di legge per la soppressione dei gesuiti. Il deputato dice: bisogna imparare dagli uomini semplici, cioè dai contadini, ma previdenti. I villici, i contadini, quando uccidono le vespe, ardono e distruggono il vespaio perché non tornino. Ecco, quindi i gesuiti sono vespe. Bisogna sradicarli alla radice e quindi non solo bisogna sradicare i gesuiti, ma i gesuiti con chi avevano contatto con gli ordini, altri ordini religiosi che saranno chiamati gesuitanti, cioè ordini religiosi. E anche questi altri ordini religiosi dovranno subire la stessa sorte che hanno già subito i gesuiti diciamo, punta di lancia delle conquiste liberali, e cioè la soppressione dell'ordine, 1848. Allora, i gesuiti non vengono solo dipinti come peste, no? Ma gli aggettivi che vengono usati nei loro confronti sono appestati, no, come vespaio, ecco, vespaio, appestati, lue, cioè hanno la sifilide. Contagiosi, pericolosi. Così facendo, i liberali costituzionali che fanno carta straccia della Costituzione che li renderebbe moralmente e intellettualmente migliori tutti gli altri stati della penisola, carta straccia non solo il primo articolo, tutti gli altri pure, perché carta straccia che l'articolo che proteggeva la proprietà privata di tutti, ecco, la proprietà privata degli ordini religiosi, cioè in qualche modo la più sacra proprietà privata, viene carta straccia. La libertà della stampa, carta straccia. Saranno liberi solo i giornali liberali, non quelli cattolici, e così via. Allora, questa guerra furibonda ai gesuiti, cioè agli ordini religiosi, cioè al cuore dell'Italia, viene fatta con una ferocia che renderà possibile piano piano l'estendersi di queste decisioni così illuminate e liberali a tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato. Questa sarà l'opera che raggiungeranno alla fine dell'unificazione italiana i regnanti massoni che si erano impossessati dell'Italia. Che i gesuiti fossero attaccati dai massoni, e beh, questo era cosa che era ovvia, no? Era nella natura della realtà di queste società sataniche, come scrivono sia Pianono che Leone XIII, sempre, una cosa ovvia. Meno ovvia è che, e questo è veramente un problema che anche oggi ci riguarda, meno ovvio è che, ma d'altronde dall'inizio della nostra storia è così, perché dall'inizio della nostra storia noi abbiamo uno dei 12 apostoli che si chiama Giuda, quindi a questo dobbiamo saperlo, no? Dobbiamo tenerne conto. Dall'interno della Chiesa si leva una voce di un rivoluzionario, un prete rivoluzionario, il cosiddetto abate Gioberti, abate vuol dire prete. Questo è un prete mazziniano, che quindi è esule a un certo punto, poi dopo diventerà anche per un periodo capo del governo di questo stato, guida moralmente e intellettualmente di tutti gli stati italiani, che è il regno di Sardegna. Gioberti sarà anche per pochi mesi, ma comunque sarà anche presidente del consiglio del governo dello stato sardo. Gioberti nel 1847 scrive un testo che si intitola Gesuita Moderno. Beh, questo testo, se uno lo legge, dice questo, certo, lo scrive un prete, ragazzi, un prete che non si sapeva che fosse ufficialmente rivoluzionario, ufficialmente settario, ufficialmente massone, non si sapeva ufficialmente. Si sapeva ufficialmente quello che lui scrive, Gesuita Moderno, sentite quello che scrive. È una poesia, eh? È una poesia. Una cavalcata poetica. È il gesuitismo che screda, molesta, tribola, calunnia, perseguita, rovina i valorosi ingegni, gli uomini dotati di spirito libero. Certo, lo spirito libero è lo spirito massone, che è libero dalla rivelazione e dal magistero. Allora, è il gesuitismo che rimossi o spiantati dai carichi pubblici, i buoni e i valenti, quindi sono i gesuiti che avendo tenuti lontano dagli incarichi pubblici i buoni e i valenti, cioè chi so, i massoni, vi sostituisce i da pochi, i tristi e i vili. È il gesuitismo che rallenta, inceppa, molesta, frastorna, indebolisce, corrompe in mille guise l'istruzione pubblica e privata. Non gli basta questa carrellata poetica a Gioberti che continua. È il gesuitismo che semina rancori, diffidenze, animosità, odi, liti, discordie palesi e nascoste fra gli individui, le famiglie, le classi, i municipi, le province, gli stati, i governi e i popoli. È il gesuitismo che arrossisce gli intelletti con l'ignoranza, doma i cuori e i voleri con l'ignavia, cioè con la mancanza di volontà, snerva i giovani con una molle disciplina, pensate, i gesuiti. C'erano una disciplina rigorosissima, come Palmerston, no? Come Palmerston che, commemorando Cavour, diceva che gli italiani erano schiavi della lussuria. Così dice Gioberti, l'abate Gioberti, descrivendo il gesuitismo. È il gesuitismo che doma i cuori e i voleri con l'ignavia, snerva i giovani con una molle disciplina, corrompe l'età matura con una morale arrendevole e ipocrita. Combatte. Intiepidisce, spegne l'amicizia, gli affetti domestici, la pietà filiale, il santo amor della patria nel maggior numero dei cittadini. Questa prosa viene da un prete. E questo prete scrive così quando la maggioranza della stampa, quella stampa libera, cioè quella stampa che poteva esprimere il proprio parere a livello mondiale, non solo europeo, non solo italiano, attecchisce, ha buone probabilità di attecchire sulla popolazione, se non altro su di noi che veniamo dopo, che non siamo coevi agli scempi che i giobertiani fanno, cioè i mazziniani fanno in nome della libertà. Allora, quando Gioberti muore, muore all'improvviso di infarto, stava a Bruxelles nel 1852. Quando muore, la Civiltà Cattolica, cioè la rivista dei Gesuiti, scrive così: è molto interessante perché Gioberti ha sempre negato, ovviamente, ha sempre negato pubblicamente di far parte delle società segrete, della massoneria, della carboneria, ha sempre negato. E sentite quello che scrive la Civiltà Cattolica, parlando di lui. Osservator perspicace e giustissimo ritrattista. Scusate, qua ho bisogno degli occhiali. E giustissimo ritrattista delle persone e dei costumi, quando tratteggia l'operato dei gesuiti, non ha per niente in mente un ordine cattolico, questo l'ho sintetizzato io. Quindi è un ritrattista meraviglioso di che cosa? V'anticipo quello che scriverà, dell'operato delle sette. Però questo ritratto così perfetto dell'operato delle sette, Gioberti lo proietta sui gesuiti. Continuo la lettura della Civiltà Cattolica. Il chiarissimo abate. Chiarissimo, famosissimo, abate che di tali consorterie, si riferisce alle società segrete, ha piena e distinta contezza, quindi il chiarissimo abate che sa perfettamente quali sono i meccanismi delle società segrete, quantunque ne neghi arditamente l'esistenza, dice anche se nega l'esistenza di queste società segrete, volendo fare del suo preteso gesuitismo il modello della più squallida nequizia, della più squallida perversione, della più squallida cattiveria, da quelle prese il disegno e i colori onde lo lumeggiò. Quindi, dalle 7 prese il disegno, i propositi, i colori per lume già, per descrivere l'operato dei gesuiti, e quando gli parve somigliantissimo al vivo, gli stampò in fronte gesuita moderno. Insomma, vabbè, questo è stato veramente, lo Stato italiano è stato unificato in nome della libertà settaria e del progresso settario, e ha realizzato l'esatto contrario. Giuseppe Montanelli, che l'ho già citato perché è un triumviro toscano, quindi un settario pure lui, però scrive in un modo delizioso, questo antenato di Indro Montanelli, famoso giornalista morto qualche tempo fa. Allora, a proposito parlando di Gioberti, lo elogia così: col separare il cattolicesimo dal gesuitismo, cioè col dividere i cattolici dai gesuiti, no? Cioè col rendere incompatibile per un cattolico dirsi favore ai gesuiti, perché se i gesuiti sono quello schifo che Gioberti ha descritto nel Gesuita Moderno, è chiaro che noi non possiamo dirci gesuiti. Faccio una parentesi: i gesuiti dell'Ottocento erano abbastanza diversi dai gesuiti di oggi. Comunque, col separare il cattolicismo dal gesuitismo, Gioberti aveva mostrata aperta ai liberali, cioè ai massoni, l'entratura della Chiesa, ai preti l'entratura del liberalismo, cioè che aveva fatto Gioberti. Aveva, separando i cattolici già dai gesuiti, aveva reso ai cattolici in generale aperta la strada all'adesione verso il liberalismo, che era così bravo che ci liberava dai gesuiti, quella setta infame così ben descritta da Gioberti. Ripeto quindi: col separare il cattolicesimo dal gesuitismo, Gioberti aveva mostrato aperta ai liberali l'entratura della Chiesa, aveva aperto le porte della Chiesa, come Ulisse col cavallo di Troia, no? Qua è evidente che bisogna stare attenti ai nostri nemici, quelli che tali sono dichiarati apertamente anche da quelli che ci si mostrano amici, ma anche se sono il nostro nemico più insidioso, che poi sarà il modernismo condannato con grandissima partecipa violenza quasi da Pio X. Gioberti aveva mostrato aperta ai liberali l'entratura della Chiesa, ai preti l'entratura del liberalismo, servigio immenso reso alla fratellanza italiana, ponte gettato fra due rive che separava un abisso. Una perfetta descrizione di quello che ha contribuito a fare Gioberti. Ha contribuito a separare i cattolici dai gesuiti e quindi a gettare un ponte fra i cattolici e i liberali, un ponte fra i cattolici e i massoni, un ponte fra i cattolici e la fratellanza italiana, come scrive Giuseppe Montanelli. Beh, oggi finiamo qua. Abbiamo visto il 48 a Roma, che è veramente il prodromo di quello che succederà in tutta Italia, dello schifo che faranno i liberali in nome della Costituzione della libertà. E io perché lo dico? Perché non sono italiana? Beh, i papi che hanno assistito a questo scempio, cioè Pio IX, Leone XIII, lo richiamano in moltissime lettere. In particolare, io alla fine del primo libro che ho scritto, che si intitola Risorgimento da riscrivere, ho citato una lettera che si chiama Custodi, che Leone XIII scrive nel 1892, una lettera bellissima in cui il Papa, come aveva fatto prima Pio IX, si riferisce alla Chiesa cattolica come la vera identità della nostra nazione, il vero vanto, enorme vanto della nostra nazione che ha aderito a Gesù Cristo. E se noi rifiutiamo questo vanto, cioè se noi diventiamo apostati, ci succede che noi ci priviamo della vita. Così è successo in questi ultimi decenni. Tanto è vero che non facciamo più figli, abbiamo perso la speranza, non siamo più cristiani. E questo per noi è una distruzione enorme. Allora, vi invio a tutti un bellissimo augurio di Pasqua preparata dai mezzi che la Chiesa ci offre, preghiera, elemosina e digiuno. Buona Pasqua a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.